SBS Italia.
Allora, questa mattina parliamo di politica italiana. A 8 settimane dal voto, i riflettori sono puntati sull'esito dell'incontro ad Arcore tra Berlusconi, Meloni e Salvini, che hanno raggiunto un accordo programmatico sulle candidature e anche sul simbolo, e ne parliamo col giornalista Carlo Fusi. Buonasera e ben ritrovato, Carlo.
Buonasera a voi, grazie.
Allora Carlo, iniziamo dal patto cosiddetto dell'albero di Natale: meno tasse, meno burocrazia, meno vincoli dall'Europa, più aiuti a chi ha bisogno e la cancellazione della legge Fornero. Questi i principali punti dell'incontro tra Berlusconi, Meloni e Salvini. Che cosa si sa, che cosa si conosce esattamente in merito ai contenuti di questo vertice durato 4 ore a Arcore?
Allora, i contenuti sono parzialmente quelli che hai detto te. Il principale riguarda il fatto che la coalizione di centrodestra che si presenterà al voto agli elettori il 4 marzo sarà fondata su 4 strutture, su 4 gambe, quindi Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e una componente centrista che raggruppa insomma sigle che non avevano grandi rilievi nazionali, ma che tutte insieme possono contribuire a raggiungere e superare magari la soglia del 40%, che è quella indispensabile per poter concorrere a guadagnare la maggioranza assoluta dei seggi del Parlamento. Poi appunto ci sono gli aspetti più programmatici, che sono quelli relativi principalmente alla revisione, qualcuno parla di abolizione, ma insomma è un termine non ancora chiarito, ma insomma comunque la revisione della legge Fornero, che è quella che ha impedito la pensione per tante persone, che è un cavallo di battaglia di Salvini, una accentuazione delle politiche a favore della famiglia, in particolare delle donne in gravidanza, che è invece cavallo di battaglia di Fratelli d'Italia, e poi la flat tax, cioè un'aliquota unica, valida per tutti, con ovviamente scaglionature per rispettare i principi costituzionali, ma che però insomma rappresenterebbe una rivoluzione fiscale che è da sempre, diciamo, il tratto distintivo di Forza Italia. Questi sono alcuni degli aspetti programmatici che poi gruppi di lavoro specifici approfondiranno, come ci saranno anche gruppi di lavoro per stabilire le candidature. Però il punto politico essenziale, fondamentale del punto patto di Natale, come l'hai chiamato te giustamente, è che la photo opportunity della cena di Arcore conferma che il centrodestra, indipendentemente da tutte le frantumazioni interne, le differenziazioni che ci sono, che ci saranno, però si presenta come una coalizione unitaria, convinta di poter, ripeto, arrivare e superare la quota del 40%. È il modo per presentare agli italiani un'offerta politica unitaria in grado di contrastare i 5 Stelle, che come tutti sappiamo si presentano da soli, e va in alternativa a quello che invece è lo spettacolo che, a cui assistiamo nel centro-sinistra, dove la divaricazione tra Renzi e Liberi Uguali, gli ex cissenisti, il nuovo partito guidato da Grasso, è sotto gli occhi di tutti. Quindi il messaggio comunicativo, politico, di immagine, che però è anche sostanza, che il centrodestra ha voluto lanciare agli italiani, è: noi siamo uniti e siamo pronti a riprendere in mano il governo del paese. Non è così per il centrosinistra, è guai se dovessero vincere i 5 Stelle, i grillini, perché porterebbero, come ha detto Berlusconi, l'Italia nel baratro.
Ecco, questa unità è stata subito però in parte rimessa in discussione dal no di Roberto Maroni alla ricandidatura alla Regione Lombardia, al Pirellone. In questo caso ti sembra che si possa parlare di sassolino nella scarpa del centrodestra?
Sì, è un problema che in parte ha guastato questa immagine natalizia serenità e di ritrovata unità. La decisione di Maroni di non ricandidarsi alla guida della più importante regione italiana, cioè la Lombardia, dopo un quinquennio in cui i risultati positivi sono, insomma, diciamo, ovviamente con una graduazione tra i partiti che hanno sostenuto Maroni, che è totale, invece l'opposizione che dice che tante cose non sono andate in porto. Comunque, insomma, la gestione di Maroni della Lombardia è stata apprezzata. E quindi la riproposizione di Maroni alla guida come governatore, insomma, avrebbe con ogni probabilità, tanto ai sondaggi, ma anche al sentimento complessivo che si respira in Lombardia, avrebbe portato a una rielezione di Maroni. Però Maroni all'improvviso, anche se lui oggi ha, in una conferenza stampa, ha precisato di averne, che questa sua decisione l'aveva già anticipata sia a Salvini che a Berlusconi, ha deciso di non ricandidarsi. Perché? Ma qui insomma si entra nel campo delle infinite interpretazioni di cui poi la politica, i machiavellismi della politica italiana sono pieni. Lui ufficialmente ha detto motivi personali, non ha voluto specificare di più, però ha detto rimango a disposizione, insomma so come si governa, e appunto alla luce dei risultati positivi ottenuti come governatore, quindi insomma rimango a disposizione se c'è necessità, come a dire insomma se poi dovessimo vincere e ci fosse bisogno di me al governo io sono disponibile, quindi insomma in quel caso i problemi personali non varrebbero. Diciamo ci sono due scuole di pensiero per giustificare questa mossa che effettivamente insomma diciamo scompagina un po' il quadro del centrodestra. La prima è che Maroni non da oggi insomma diciamo è attenzionato con un verbo orribile insomma dalla magistratura per alcune vicende e quindi potrebbe qualche maligno sostiene potrebbe ritrovarsi in una posizione molto scomoda perché nel caso in cui risultasse indagato la legge Severino a differenza di quello che avviene per i parlamentari nazionali scatta subito, quindi lui insomma diventerebbe incandidabile e quindi insomma il centrodestra si troverebbe senza candidato a ridosso del voto amministrativo che sarà l'election day sarà unito a quello nazionale. L'altra interpretazione è che invece insomma in questa decisione ci possa anche essere un po' lo zampino di Berlusconi, perché insomma Berlusconi è noto che insomma vuole essere, anche se lui per la Severino è incandidabile, però insomma vuole essere il kingmaker del centrodestra, il padre padrone, quello il punto di riferimento complessivo, e allora insomma rimettere in discussione il risultato in Lombardia, che certamente nel momento in cui la Lega, un esponente della Lega dovesse rivincere, rappresenterebbe un grande successo per Salvini e per il Carroccio. Rimettere un po' in discussione questo e poi giocarsi la carta Maroni, appunto, nel caso in cui, essendo Berlusconi incandidabile e non volendo cedere a Salvini lo scettro della premiership, beh insomma Maroni è una figura che potrebbe anche svolgere quel ruolo là, o ministro o presidente del consiglio, e certamente questo insomma ridimensionerebbe il ruolo di Salvini. Forse sono interpretazioni un po' tirate per i capelli, ma noi siamo abituati qui in Italia a questo tipo di esercitazioni. Certamente comunque il fatto che Maroni non si ricandidi e dall'altra parte ci sia un candidato importante per il centrosinistra come Giorgio Gori, e che quindi quello che l'ex sindaco di Varese, Fontana, che è l'uomo indicato per succedergli, possa avere più difficoltà di quelle che avrebbe avuto l'attuale governatore, beh insomma questo rappresenta per il centrodestra un problema non ancora risolto, e sarà interessante vedere come proseguirà, come si svilupperà e come si concluderà di qui al 4 marzo.
Allora Carlo, hai parlato di Silvio Berlusconi e della legge Severino, allora a questo riguardo non si può non parlare del simbolo che è stato scelto per rappresentare questa nuova coalizione di centrodestra. Ricordiamo che dopo la condanna definitiva del 2013 e gli effetti proprio della legge succitata, Silvio Berlusconi non è candidabile a Palazzo Chigi. Nonostante questo, il logo, il simbolo della coalizione di centrodestra parla di Berlusconi presidente, tant'è che qualche forza politica, in particolare il Movimento 5 Stelle, ha subito parlato di truffa. Si giustifica da destra questa decisione valutando addirittura in 2 milioni di voti potenziali in più l'esito di questa scelta, che però farà discutere, ecco, quanto ha fatto già discutere in Italia, quanto farà discutere, quanto il dibattito politico verrà incentrato su questa scelta del centrodestra.
Ma è il problema politico principale del centrodestra, è inutile nasconderselo. Allora, abbiamo detto un secondo fa che Berlusconi, e la cena si è fatta, la cena di, il patto di Natale è stato siglato ad Arcore, insomma cioè, c'è tutta una simbologia insomma, no? Che richiama il tema, e cioè Berlusconi insiste nel volersi presentare all'elettorato come l'elemento cardine di questa coalizione di centrodestra potenzialmente vincitrice. A questo suo ruolo politico Berlusconi non intende assolutamente abdicare. E quindi gli alleati ci dovranno fare i conti, gli alleati e ovviamente gli italiani che lo voteranno. È vero, Berlusconi per legge è incandidabile. È altrettanto vero che è in corso alla Corte di Giustizia Europea di Strasburgo un procedimento volto a superare questa incandidabilità e benché i tempi non siano esattamente coincidenti con la data elettorale, potrebbe anche succedere che la Corte accolga le richieste della difesa di Berlusconi e quindi superi questa incandidabilità, se non per il 4 marzo, nell'immediato, nei giorni, nelle settimane immediatamente successive. Detto questo, è molto difficile, non voglio dire impossibile, però insomma è molto difficile che Berlusconi possa ritornare a Palazzo Chigi, questo credo che il primo a saperlo sia proprio lui. Però mettere nel simbolo il fatto che Berlusconi presidente, non premier, attenzione che peraltro sono le sfumature lessicali non sono poca roba in questa circostanza, quindi non premier ma presidente, e questo lo è perché è presidente di Forza Italia, ecco, mettere nel simbolo elettorale Berlusconi, non so se porti 2 milioni di voti, 1,5 milioni, non è questo, però rappresenta una calamita elettorale, una calamita dal punto di vista del consenso che il centrodestra tutto insieme non si può permettere di non avere, perché senza Berlusconi questo contenitore forse non riuscirebbe neanche a unirsi. Il centrodestra tutto insieme non se lo può permettere, non si può permettere di non averlo, ma lo stesso Berlusconi non si può permettere di non averlo. Quindi parlare di truffa è certamente esagerato. È vero che Berlusconi non è, allo Stato non è candidabile, quindi lui si presenta sapendo che non potrà svolgere alcun ruolo. Però è anche vero che, ripeto, è in corso un procedimento giudiziario europeo che potrebbe anche risultare positivo per lui, e comunque la presenza di Berlusconi rappresenta una garanzia per tutto quel pezzo d'Italia che lui non ha mai smesso di credere e che oggi vede quasi miracolisticamente, insomma, riproporsi un uomo che sembrava fosse ormai avesse esaurito la sua parentesi politica. Così non è, così non sarà, Berlusconi lo vuole dire, lo vuole affermare, i suoi alleati lo sanno, e quindi insomma diciamo Berlusconi presidente è una calamita importante, un bel riferimento per il popolo di centrodestra.
Carlo, in conclusione, dall'altra parte dello spettro politico, Liberi e Uguali, lo ricordiamo, la creatura politica del Presidente del Senato Pietro Grasso ha vissuto l'assemblea programmatica, nell'ambito della quale Grasso stesso ha proposto il taglio delle tasse universitarie. Perché una formazione politica nuova che si presenta con gli slogan lanciati nel Regno Unito da Jeremy Corbyn mette sul tavolo per presentarsi ai potenziali elettori il taglio di una delle poche tasse che in Italia non vengono percepite come inique?
Ma perché in Italia il confronto politico è drogato, ed è questo forse l'elemento più problematico del quale insomma si fatica a discutere e che invece andrebbe messo in primo piano. Noi assistiamo a questo fenomeno, a un fenomeno cioè in cui il distacco di un pezzo rilevantissimo della popolazione, il 50% non va proprio più a votare, di quel 50% che vota, la metà o giù di lì vota per partiti dichiaratamente antisistema, quindi c'è uno scollamento tra una fascia rilevantissima di popolazione e le forze politiche. Per recuperare questo scollamento le forze politiche ritengono di allettare gli elettori con promesse elettorali mirabolanti. Alcune le abbiamo citate per quello che riguarda il centrodestra, l'abolizione della Fornero, le aiuti alle famiglie, il taglio delle tasse. Ce ne sono altre, Renzi nei giorni scorsi ha proposto l'abolizione del canone RAI, quello stesso canone che era stato messo nelle bollette elettriche proprio per garantire il fatto che venisse pagato da tutti. Liberi Uguali sta cavalcando la proposta di abolire le tasse sull'università. Quindi è un rincorrersi, ma in questo va la logica che ha spinto Grasso a fare questa proposta, va all'interno di questa competition elettorale che, piuttosto che basarsi su proposte che lo stesso capo dello Stato nel suo messaggio di fine anno e anche prima ha chiesto alle forze politiche proposte realistiche, concrete, percorribili, non libri dei sogni. Ecco, invece di ascoltare il capo dello Stato, le principali forze politiche, ho raccontato alcune proposte, naturalmente c'è quella dei 5 Stelle, il reddito di cittadinanza, quasi per alcuni addirittura 2.000 euro a ciascuno, ma insomma, diciamo, invece di seguire le indicazioni del capo dello Stato, le forze politiche ritengono di poter convincere gli elettori riottosi ad andare alle urne, a portare invece il loro contributo a votare, allettandoli con promesse elettorali, molte delle quali, è bene dirlo con estrema chiarezza, non solo sono irrealistiche, ma non saranno anche in caso di vittoria perseguite, perché poi i vincoli di bilancio, le compatibilità, le sostenibilità economiche, insomma, in un paese come l'Italia non consentono di largheggiare in fatto di spese. Quindi, insomma, se visto che abbiamo parlato di truffa prima, se proprio dobbiamo parlare di una situazione, insomma, diciamo, poco commendevole, è questa, cioè quella dei principali partiti, delle principali forze politiche che chiedono il voto agli elettori sulla base di argomentazioni che molto difficilmente, se non addirittura in maniera impossibile, verranno poi, come dire, corrisposte una volta votato. Questo è un vero problema dell'Italia e, insomma, al momento non si vede soluzione per superarlo.
sbs.com.au/italian